Buongiorno, ho bisogno di prepararmi un attimino un po' di attrezzatura qua. Datemi giusto qualche istante. Così possiamo vedere di... di frugare fra le mie tante cose. Mi mandi per favore la slide? Pronta? Perché io da qui non vedo nulla, ma è il bello della diretta, va bene. Allora, stamani vi voglio far sorridere un pochino, non è a caso che mi sono vestito così. Vorrei farvi pensare per qualche istante di trovarvi su un aereo. Potete praticamente leggere quello che ho scritto, ma se volete lo leggo io per voi. Immagina di aver preso un aereo, di aver preso posto, perché in un aereo niente è lasciato al caso. Ogni passeggero, smentiscimi se puoi, ricordati che anche se non lo esercito tuttora, comunque io veramente ho studiato per fare il pilota d'aerei, e quindi so di che cosa parlo, so molto bene di che cosa parlo. Dicevo che niente è lasciato al caso, quindi tu immagina che sei già stato accolto dall'equipaggio, ti hanno già dato il benvenuto a bordo, hai preso, ripeto, il tuo posto, quello che ti era stato assegnato. E quindi ora rilassati, fidati del pilota, anche se tu non lo conosci, fidati del pilota, del suo equipaggio, che ti accompagnerà in ogni fase del volo, e salendo in quota, ad un certo punto sentirai quella voce sconosciuta in realtà, che ti dirà: signore e signori, il comandante che vi parla, a nome mio e di tutto l'equipaggio, sono lieto di augurarvi una buona permanenza a bordo del nostro volo diretto a... Poi continua, da qualche informazione sulle condizioni del meteo, sull'ora stimata di arrivo, continua a dare un po' di informazioni e lo fa in multilingue perché la gente possa veramente rilassarsi e sentire a proprio agio. Poi ad un certo punto dice: ora prestate attenzione perché gli assistenti di volo vi mostreranno alcune procedure concernenti la sicurezza, perché è importante che le persone si sentano protette, si sentano sicure, si sentano adagiate e si concedano il diritto di godersi il volo. E quindi poi lui continua e dice ancora: gli assistenti di volo, non lo dicono tutti i piloti, però di norma andrebbe fatto. Qualche pilota un pochino più cortese dice anche questo: gli assistenti di volo sono a vostra disposizione per aiutarvi. Focalizzati su questa parola, perché io oggi non voglio fare il pilota di aerei, ma voglio fare quell'assistente che ti aiuta durante il volo. E allora poi conclude dicendo: grazie per aver scelto di volare con, e nomina il nome della compagnia aerea, e poi chiude sempre. Un buon pilota lo fa sempre. Chiude augurandoti buon volo. Ora, io... dicevo che non sono quel pilota di aerei, e non siamo su un aereo, ma permettimi di fare... io ho bisogno di vedere un attimo, tanto mi servite lo stesso, no? Permettimi di fare qualcosa di... si può spengere quella luce là dietro? Questo è il bello della diretta. Vabbè, non cambia niente, allora riaccendiamo, va. Sono un po' quel pilota, credo di esserlo perlomeno, quel pilota che ti vuole accompagnare a compiere un volo di carattere spirituale. Perché voglio farlo? Perché io so che tu hai sentito parlare di Dio, so che magari... Ah, va bene, va bene. Così mi sentite meglio? Allora, io dicevo, so che voi avete sentito parlare di Dio, so che sicuramente c'è stato chi molto meglio di me che ha già parlato di Dio, e quindi hai sentito in qualche modo parlare di Dio, e so anche, e gloria a Dio per questo, so anche che qui presenti tra noi oggi ci sono persone che non soltanto hanno sentito parlare di Dio, ma che addirittura loro stessi hanno parlato con Dio e hanno gustato il privilegio di sentire l'inconfondibile, perché inconfondibile è, voce di Dio. E stanno imparando con il tempo, stanno imparando a intrattenere un dialogo con Dio, a parlare con Dio. Wow, sì, hai capito bene. Quello di cui io voglio parlarti questa mattina è avere un'intima relazione con Dio. Voglio parlarti dell'intimità relazionale che tu puoi avere con Dio, con questo Dio che non è uno fra tanti, ma che ti ricordo che è l'unico vero Dio, e uno dei suoi appellativi è l'Onnipotente. E allora, ancora che cosa posso dire per anticiparti qualcosina? Io questa mattina sono venuto qui, non è che ho dovuto fare chissà quanti chilometri, io abito a Prato, e sono venuto qui con un compito ben preciso, vediamo se riusciamo a vederlo. Cos'è comparso ora, lo vedi sullo schermo? Cos'è comparso? Me lo legge qualcuno? Ecco, tu hai capito proprio bene. Il mio compito stamani è quello di invitarti. Vedremo. Io sono sicuro che il Signore mi ha già aiutato per far questo, però ho bisogno anche un po' del tuo di aiuto. Io voglio invitarti e desidero ricevere da ciascuno di voi l'invito a concentrarci per realizzare, per far sì che si dica sì, è anche la mia realtà. Realizzare questa intima, profonda comunione con il Signore. Perciò, andando avanti, possiamo passare a quello che è un po' il fulcro di quello che voglio dirti. Vediamo, perché qua si è bloccato tutto. Voglio passare a quello che è un po' il cuore di quello che sto per dirti. E cioè, l'invito che ti ho appena fatto, vorrei che tu considerassi che è l'invito più prezioso, cioè vivere l'intimità con Dio, avere questa grande, immensa possibilità. E non è che c'è qualcuno che ti dice, guarda che per partecipare a questa cosa devi pagare, perché la bella notizia è che tutto il prezzo per darci il libero accesso alla presenza di Dio, così come abbiamo cantato in più di un canto, l'inno alla sua presenza. Gli abbiamo anche chiesto, manifesta la tua gloria, oppure io ero collegato con qualche altra realtà. Mi pare che è successo. Pochi minuti fa abbiamo smesso di cantare, manifesta e rivela la tua gloria. Allora l'invito che ti sto facendo è proprio questo, di riflettere, si vede il cuore? Di riflettere, ma vedi che è un cuore grande che poi ne contiene tanti piccini. E io non so se tu magari ti senti, se tu ti senti proprio il più minuscolo di quei cuoricini, non lo so. Ma tu come ti senti oggi? Il cuore grande, wow! Ci vuole un applauso per lui. Mi permetto di dirvi qualcosa senza essere frainteso, quindi corro il rischio, ma vi dico già che non voglio essere frainteso, quindi mi sono già messo in tasca con certa sicurezza. Qui siamo in famiglia, non c'è bisogno di far spettacoli, perché il unico, meraviglioso, eterno spettacolo pubblico l'ha già fatto Gesù. Quando pensavano di averlo completamente devastato, quando pensavano che uccidendo il suo corpo avrebbero finalmente messo a tacere una volta per tutte questo scellerato che si permetteva di bestemmiare Dio, che si permetteva di far recuperare la vista ai ciechi, di guarire i malati, di perdonare i peccati delle persone. Allora pensavano, adesso lo sacrifichiamo nel peggiore dei modi, basta, lo annienteremo, cancelleremo il ricordo di lui. E lì Gesù compie il più grande, meraviglioso, pubblico spettacolo, perché dice che davanti alle potenze del male, non davanti agli uomini che lo avevano crocifisso, che lo avevano flagellato, che lo stavano oltraggiando, perfino sputandogli, dicendogli le peggio cose. Perché di quegli uomini, mi ricordo, sta scritto, non me lo sto inventando, Gesù ha detto: Padre, perdonami, perché non sanno quello che fanno. Ma Gesù ha fatto un pubblico spettacolo di tutte quelle potenze del male che cercavano di averlo schiacciato come si potrebbe schiacciare un insetto, e ha trionfato. Quindi la buona notizia per noi oggi è che nel cuore immenso di Dio c'è spazio anche per il tuo, per il mio, per il nostro piccolo cuore. Quindi Flavia, sorridiamo.
Amen.
Ora, quello di cui io ti sto parlando altro non è se non che il cuore pulsante della nostra fede. Una fede che non è basata sull'osservanza rigida di regole, come facevano i farisei. I farisei non potevano tollerare, non potevano comprendere il miracoloso mistero dell'amore di Dio, perché erano imprigionati in degli sterili concetti dottrinali che non producevano niente. Non c'era relazione, c'era soltanto una superficiale, perché erano rimasti soltanto in superficie. Leggera conoscenza, o in qualche caso più approfondita conoscenza, ma era solo teoria. Altra cosa è la nostra fede. Un conto è essere religiosi e dar sfogo a tutte le fantasiose trovate della nostra fantascienza. Ma un altro conto è trovarsi umilmente, sinceramente, davanti alla presenza di Dio. E allora, quello di cui io voglio parlarti ancora questa mattina è proprio questo. Io voglio parlarti di una relazione viva, di una relazione profonda con Dio, che ti ricordo ci è Padre, e tutta questa relazione ci è resa possibile attraverso l'opera e il sacrificio e lo spargimento del sangue di Gesù Cristo. Gesù Cristo è colui che la Bibbia dice si può permettere di dire che è l'unico mediatore, l'unico ponte di collegamento tra Dio Padre e l'umanità. Allora, attraverso questo voglio presentarti ancora una volta, so che molti qui lo conoscete, è chiaro, ma io voglio lasciare ancora l'opportunità questa mattina a chi ancora non ha preso a familiarizzare con le cose che concernono il regno di Dio. E voglio dirti, sappi che questo Dio non è troppo indaffarato da restare lontano, distaccato, non interessato, o meglio dire indifferente al tuo bisogno, indifferente alla tua necessità. Ma questo Dio invece ci ha cercato, ci conosce e addirittura si permette il lusso, sì, lui lo può fare perché ne ha pienamente l'autorità, di chiamarci uno ad uno per nome, pensa che è conoscenza profonda Dio di te. Voglio parlarti di questo Dio che addirittura non soltanto si ferma a cercarti, non soltanto si è fermato a conoscerci, non soltanto conosce il nostro nome, ma desidera avere una relazione intima, profonda, giornaliera con ciascuno di noi. Una relazione che supera la comprensione del solo intelletto. Ecco perché per i farisei non ci poteva essere posto nella loro mente per comprendere la grazia, perché ragionavano solo ed esclusivamente con la legge. E vi ricordo che nella legge ebraica non c'era verso di essere talmente tanto perfetti da non trasgredire nemmeno uno di tutti i precetti che c'erano. Allora voglio andare avanti, non voglio dilungarmi troppo, e voglio farti vedere come c'è qualcosa. Manu, mi leggi per favore il titolo di questa slide?
La porta è aperta.
Voglio dirti che c'è una porta che magari adesso qui non vediamo, ma ti ricordo, se hai avuto qualche familiarità con le scritture, e sono convinto che la quasi totalità dei presenti qui ha più di qualche approccio, conosce la parola di Dio. Ti ricordo che c'era una struttura, un edificio che veniva chiamato il Tempio dell'Eterno, dove c'erano diverse sezioni che componevano questo tempio. Voglio andare veloce e ti dico che non a tutti era consentito di entrare nemmeno nel cortile. Era un privilegio poter entrare nel cortile, ma poi c'era di più. Mia moglie sorride perché non sapeva di che cosa avrei parlato, e stamattina mentre venivamo qui in macchina mi faceva dei discorsi e io stavo zitto, ma dentro di me, lo posso dire, stavo godendo, perché dico, un'ulteriore conferma che arriva. Lei mi parlava di altre cose, ma torniamo al Tempio. C'era il cortile, poi c'era il luogo santo, poi c'era un altare dove venivano offerti dei sacrifici, non umani, ma sacrifici di animali. C'era anche un luogo assolutamente esclusivo, dove nessuno se non che il sommo sacerdote poteva entrare tutti i giorni, non mi risulta, una volta alla settimana nemmeno, una volta ogni mese, ogni trimestre, ogni quadrimestre, ogni semestre, no, una volta l'anno. E ciò che separava il luogo santo dal luogo santissimo nel tempio, che cos'era? Vediamo, mi aiutate un po'? C'era una tenda, chiamiamola con un nome un po' più moderno, una cortina, era un telo bello tosto, bello massiccio, non passava la luce da parte a parte, non lo potevi strappare. Ma sai una cosa? Gesù è la porta aperta per il regno di Dio. E la notizia più bella per noi oggi è che il Vangelo è la notizia più straordinaria, ciò che ha sconvolto le sorti dell'intera umanità. Quindi ha la potenza ancora oggi, 5 ottobre 2025, comunità di Pistoia, in via delle mura di San Pierino, ha la potenza l'opera di Cristo di portarci dinanzi alla presenza di suo Padre. Che guarda che combinazione, non è una magia, non ci sono trucchi da mago, è la realtà, ci porta alla presenza di Dio. E questo lo può fare Gesù perché ha rimosso quell'ostacolo che c'era tra noi e il Santo. Eravamo estranei, eravamo lontani, eravamo a causa del nostro peccato veramente nemici di Dio. Se non credi alle mie parole, ti invito a leggere tutto il libro dei Romani, dell'Epistola ai Romani, e poi vedrai che ciò che ti sto dicendo corrisponde a verità. Non la mia, ma la sua verità. quando eravamo nemici, quando eravamo odiosi e odiantici, dice la parola di Dio, gli uni gli altri, Dio ha mostrato la grandezza del suo amore. Te lo potrei ripetere quasi a memoria, ma non perché l'ho imparato a pappagallo, perché qui dentro pulsa un cuore che batte d'amore per Dio, perché gli sono riconoscente, perché in tutta la sua grandezza ha saputo guardare e cercare uno come me. Ha imparato, anzi non lui, io ho imparato, perché mi è stato raccontato negli anni, che Dio mi conosce sin da quando ero nel grembo di mia madre. Io sono il terzo di tre figli. Mia madre, quando rimase incinta di me 58 anni fa, perché io ne ho 57 più i 9 mesi di gravidanza, 58 anni fa, quando rimase in gravidanza, non voleva proseguire con questa gravidanza perché aveva dei problemi fisici. Quasi 60 anni fa non esistevano i rimedi che ci sono oggi e quindi era triste. E una mattina, mentre accompagnava mio fratello all'asilo, una donna che lei non conosceva la fermò e le disse: «Mi scusi signora, posso dirle qualcosina?» E lei si avvicinò. Ora immaginate, circa 60 anni fa a Catania non era tanto semplice potersi approcciare l'un l'altro per i problemi che conoscete. Ma la cosa importante fu la delicatezza con cui quella donna seppe conquistare l'attenzione di mia madre. Vado veloce, le disse dopo qualche minuto: «Signora, le posso accarezzare il suo pancione? Ha un bellissimo pancione». E mia madre ancora era scura, triste, perché non sapeva come fare, era disperata, non voleva portare avanti questa gravidanza, ma non sapeva come fare. E quella donna le disse: «Signora, mi permetta di dirle questo, cambi il suo atteggiamento, non porti avanti quel desiderio che sta alimentando il suo cuore, perché lei forse non sa, ma magari quello che porta in grembo». E le fece l'ecografia, le disse che era un maschio, ero io, e le disse: «Lei non sa se quello che porta in grembo un giorno sarà un profeta dell'Eterno». Mia madre mi ha raccontato questa cosa negli anni. Io oggi ho 57 anni e posso dire di aver cercato di comprendere questo Dio che mi cercava, mi conosceva, mi chiamava per nome e mi voleva suo quando già avevo 13-14 anni. Quindi fate un po' il conto da quanti anni servo il Signore. Hanno provato 2 miliardi di difficoltà, di tempeste, di problemi a farmi distogliere lo sguardo da Dio. Ma sai che cosa c'è? Romani, capitolo 8, tutto per intero, ma in particolare il versetto 15, il versetto 35 dicono: «Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Chi ci potrà mai separare da questo amore meraviglioso?» Allora voglio dirti, Gesù non soltanto è la via, la verità e la vita, come vedi in una delle righe e c'è il riferimento biblico. Voglio dirti che quel velo, quella cortina è stato squarciato nel momento in cui Gesù ha detto: «Tutto è compiuto! Gloria a Dio! Tutto è compiuto! Il velo si è squarciato e ora non c'è più il divieto di accesso, non c'è più nemmeno quello ancora più grande, il divieto di transito, ma c'è una strada aperta, perché Gesù è la via, la verità e la vita che ci conduce e ha la capacità, la volontà e l'autorità di condurci davanti a Dio. Perciò ricordati, se vuoi andare a verificarlo, vai a leggere nel Vangelo di Matteo, il capitolo 27, al verso 51 sta scritto che il velo della cortina del Tempio si squarciò da cima a fondo e quindi non c'è più questo impedimento ad avere accesso alla presenza di Dio. Cosa abbiamo cantato poco fa? Rifela la tua gloria e poi ancora riempi questa stanza della tua presenza. Allora dai, non sono troppo fuori tema. c'è un altro piccolo segreto che voglio dirti. È contenuto nell'epistola agli Efesini, al capitolo 2, versi 13 e 14. Ma se ti leggi tutto il capitolo, capirai ancora meglio qual è la portata di questo meraviglioso disegno benevolo in tuo favore e mio favore. Diciamo che, detta in poche parole, è così. Il sacrificio di Gesù, colui che apre la porta e nessuno la può chiudere, che chiude le porte e nessuno le può aprire, quel sacrificio ci ha resi vicini in virtù del suo sangue. Allora andiamo ancora avanti. Voglio mostrarti cosa possiamo fare, come possiamo rispondere a questo invito, come possiamo crescere in questa relazione intima. Dobbiamo coltivare la relazione, è semplice. E per coltivare una relazione, parlo a chi ha provato l'esperienza dell'innamoramento almeno una volta nella propria vita. Non è che puoi aspettarti che tutto venga dall'altra parte. Ti devi impegnare per coltivare una relazione. Pensa, io sono fidanzato con quella signorina lì da 34 anni. E mi piace chiamarla fidanzata perché ha un sapore, non che il matrimonio abbia meno valore, assolutamente no, siamo sposati da 32 anni e mezzo, ma mi piace chiamarla fidanzata quando ne ho l'opportunità di parlare in pubblico, perché è un amore che si rinnova, che va coltivato giorno dopo giorno. E quando tu sei fidanzato, quando c'hai le farfalle che ti volano dentro lo stomaco, quando c'hai, io non lo so, c'avrò qualche, non delle farfalle, qualche altra, qualche airone dentro. Ma preferisco avere qualche aquila, scusate. Allora, ci sono una sorta di pilastri, e come ogni buon edificio, almeno quattro li deve avere. Mi dice niente la pietra angolare, eh? Vabbè, andiamo oltre. Ci sono quattro pilastri fondamentali che andiamo a scorrere velocemente. La parola di Dio, cioè la Bibbia, la preghiera, l'adorazione e la comunione. Perché questi quattro pilastri? Perché questi ti portano a edificare in maniera stabile, in maniera efficace, in maniera duratura, in maniera utile a te e agli altri, questa relazione intima con il Signore. Allora, la Bibbia è la parola di Dio, è una lettera di amore di un padre che vuole stringerci nel suo abbraccio paterno. E non dobbiamo solo fermarci a leggerla per capire tutte le cose che non comprendiamo e per avere l'arroganza di chiedergli spiegazioni. Non è così che funziona. Dio non deve darci spiegazioni. Dice, allora questo Dio che cosa deve fare? Se non mi deve dare spiegazioni, che deve fare? Ti posso dare un consiglio? Con calma, perché sono 42 capitoli. Leggiti la storia di Giobbe e vedrai che dopo un travaglio enorme che quest'uomo ha vissuto, a un certo punto fa un click e capisce che non deve più contendere con Dio, che non deve più andare in cerca disperata di spiegazioni, ma ciò di cui ha veramente bisogno è sapere per esperienza diretta che Dio non dà spiegazioni, ma risponde. E la risposta di Dio è qualcosa di assolutamente indispensabile. Allora, non fermarti solo a una lettura come se la Bibbia fosse un libro di storia o soltanto pieno di regole, ma come quella parola che rappresenta la voce viva di un Dio che parla direttamente al nostro cuore. Ecco perché voglio dirti ancora qualcosina. Leggo così vado più veloce. Ora sono andato troppo veloce. Vorrei invitarti a meditare la parola di Dio, a meditarla perché possa entrare, penetrare non soltanto nella tua mente, ma possa arrivare fino al cuore, che tu non sii soltanto una persona che può udire la voce di Dio, ma piuttosto una persona che è disposta ad ascoltare la voce di Dio. E che questo cuore da pietra sia trasformato progressivamente in un cuore di carne, come sta scritto. Per fare questo è necessario il secondo pilastro, il pilastro della preghiera, perché la preghiera è quel respiro dell'anima che permette al dialogo di formarsi, di strutturarsi. Permettimi di darti ancora qualche consiglio. Non limitarti soltanto a chiedere delle cose, ma apri il tuo cuore davanti al Signore con sincerità e con umiltà. Versa come se tu avessi un grande o piccolo vaso che sia, non mi interessano le dimensioni, non ti concentrare su questa immagine, ma versa come se la tua stessa vita fosse un vaso, versa ciò che tu porti dentro davanti alla presenza di Dio, confessa, loda e ringrazia, perché mentre tu ti arrendi alla sua presenza, è proprio lì che la tua voce da lode si trasforma in adorazione. E Gesù, insegnando in un dialogo con un certo Nicodemo, gli disse: ecco, è arrivato il momento in cui i veri adoratori adorano Dio in spirito e verità. E poi ha ripetuto questo concetto anche davanti a una donna di cui lui sapeva tutto e ogni cosa. E questa donna gli rese subito testimonianza, perché tornandosene verso il suo paese disse: io ho incontrato uno che è sicuramente almeno un profeta, perché mi ha detto tutto quello che è la mia vita. Ma concentrati sulla preghiera, concentrati e permetti, mentre tu stai trasformando la tua voce da quell'atteggiamento che loda, ringrazia e confessa a Dio la tua condizione di estrema necessità e bisogno, permetti che questa tua voce si trasformi, diventi un'adorazione, e concedi a Dio anche lo spazio del tuo silenzio perché Lui possa parlare. Perché non è vero, e così ti libero da un altro pensiero un po' errato, non è vero che stare in silenzio davanti a Dio è sempre solo e unicamente una cosa negativa. C'è molto più spazio per il Signore quando tu stai in silenzio. Certo, se stai in silenzio perché sei distratto, Dio parlerà, ma tu non riceverai niente. Ma se stai in silenzio perché lo stai adorando con tutto il tuo essere, con tutte le tue sostanze, beh, cambia tutto. Allora, voglio passare ancora a un altro aspetto, entrare ancora dentro in questo terzo pilastro che è l'adorazione. Un'adorazione che, ho detto, inizia con il tuo silenzio, ma poi prorompe in qualcosa di meraviglioso. Perché l'adorazione che cos'è? Semplicemente è riconoscere la grandezza e la santità di Dio, al di là di ciò che Egli provvede per te, per me, di quello che fa. E ancora possiamo continuare dicendo che l'adorazione è quell'attività che innalza il nome di Dio, e generalmente coadiuvata dal canto, ma soprattutto adorare Dio, permettimi di dirtelo in tutta franchezza, è uno stile di vita che lo onora in ogni nostra scelta. Arrivo all'ultimo pilastro, la comunione fraterna. È anche questa una cosa fondamentale. Dio non ha voluto più che ci fosse il tempo degli eremiti. C'è stato un tempo in cui i profeti del Vecchio Testamento, chi viveva su un deserto e si vestiva con pelli di cammello, senza fare nomi Giovanni Battista, senza fare ancora nomi un Elia, un Ezechiele, che vivevano in luoghi deserti. Ma c'erano altri profeti che, invece che andarsene nel deserto, se ne andavano su in vetta, sulle montagne, chissà, forse per essere più vicini a Dio, non lo so perché lo facevano, chiedetelo al Signore, non a me. E uomini come un certo Samuele, uomini come un certo Geremia, uomini come un certo Isaia e tanti altri. Ci sono addirittura stati uomini che si sono rifugiati dentro la bocca di un pesce pur di cercare di sparire. Ma sai una cosa? Dove, dice il salmista, potrei andare io? Dove potrei nascondermi io? Se vado in alto, lì ci sei. Se vado negli abissi, lì ci sei. Se mi riparo nell'oscurità, anche lì il tuo occhio mi osserva, mi scruta e mi conosce. E allora, perché scappare da Dio? C'è stato, dicevo, un tempo in cui il Signore ha permesso che alcune figure importanti nella storia biblica vivessero come eremiti, fossero appartati. Ma poi con Gesù, un altro click, Dio ha cambiato anche quella modalità e ha detto: io voglio che tutti voi vi appartiate, vi trovate un luogo per stare alla mia presenza. Ed è così che ha costituito i santi. Non quelli delle immaginette, non quelli delle statue, non quelli che magari per cultura ci hanno insegnato a venerare, perché l'unico che è degno di essere venerato, adorato, cercato, servito, è l'Eterno. Non ce n'è altri. Ma nella sua grande signoria e sapienza ha voluto che tu, io, noi diventassimo santi. E la Bibbia dice, Deuteronomio 29:29, sto andando a memoria, mi pare che dice: siate santi perché io sono santo. La nostra santità, il nostro appartarci, non è vivere come degli extraterrestri, perché se Dio così avesse voluto si sarebbe organizzato. Ma la nostra santità e la santificazione verso cui dobbiamo puntare è proprio questa intima relazione con Dio, che così come, correggetemi se sbaglio, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Sai una cosa? Te lo posso dire per esperienza, perché mi capita di vivere delle giornate di digiuno, anche se le mie misure e la mia fisionomia non parlerebbe troppo evidentemente di questo, ma ci stiamo impegnando, qualche chiletto è già andato via. Mi capita di digiunare, e quando digiuni, la prima cosa che ti succede, dimmi se non è così, tu senti a un certo punto che lo stomaco emette dei suoni, gorgoglia, perché è come se ti dicesse: oh, ma me la dai qualcosa oppure no? Ecco, noi non possiamo vivere senza il nutrimento, senza alimentarci. Ecco perché la relazione intima non può essere legata a qualcosa di sporadico. È vero, per gli impegni che ognuno di noi ha, non è che tutti i giorni, tutte le ore del giorno ci troviamo insieme. Generalmente qui a Pistoia vi trovate insieme il giovedì e la domenica. Ma proprio per questo, perché non si ha la possibilità di farlo tutti i giorni, mi raccomando, la comunione fraterna è qualcosa di fondamentale, perché da soli Dio intrattiene un certo tipo di relazione con noi, ma quando siamo tutti insieme. Ebrei, capitolo 10, versetti 24 e 25, dicono che si gera qualcosa di particolare. Andateveli a leggere a casa questi riferimenti e vedrete che grande ricchezza c'è nello stare insieme. Voglio concludere e, come ti ho appena detto, vorrei che tu ti concentrassi in questo. È una scelta quotidiana quella a cui ti sto chiamando, una scelta radicale che necessita ogni giorno. Non possiamo relegarla soltanto alla domenica, perché la presenza di Dio è fondamentale, è essenziale per noi il lunedì, il martedì e va anche oltre. È proprio un atteggiamento del nostro cuore che cambia l'essenza e la qualità delle nostre giornate. È un'attitudine della nostra vita che ci spinge, come in quell'aereo dell'inizio, a spiccare il volo, ad alzarci, a vedere le cose non più secondo la nostra prospettiva e basta, ma secondo la volontà di Dio. E lì cambiano tante cose, perché impari a sopportare anche le persone che per natura tenderesti a tenere distanti. E allora io voglio chiederti veramente di compiere, non da sola, non da solo, ma insieme a Dio, compiere questo volo, alzarti, librarti in volo, livellarti. Quando l'aereo raggiunge la quota prestabilita, si dice che il volo passa da volo in salita a, in termine tecnico si dice, passa a un assetto di volo livellato. Ecco, io vorrei che tu andassi verso questa dimensione, il volo livellato con Dio, andare in alto fino a raggiungere quelli che la Bibbia chiama i luoghi celesti del regno di Dio. Perciò voglio esortarti, un'ultima esortazione, poi in realtà non è l'ultima, ancora qualche cosa ce l'ho da dirtela, a dare questa priorità assoluta al tempo che tu decidi di destinare a questa relazione con Dio. Sii innamorata, sii innamorato di Dio, perché sai cosa? Dio è innamorato di te, Dio è innamorato di te, Dio è innamorato di te, Dio è innamorato di me, Dio è innamorato di ognuno di noi. Dice, ma che cosa ne ottengo dall'avere tutto questo da fare, da tutta questa relazione? Che cosa ne ricevo? L'intimità con Dio non solo ti rende più forte, ma ti trasforma per assomigliare di più a Cristo. È lì che noi troviamo la vera gioia, la pace che non può estinguersi e la forza per affrontare le sfide quotidiane. Allora, ti ho parlato poco fa di Giobbe, ci sono andato proprio velocissimamente. Ora mi soffermo sull'ultimo capitolo di Giobbe, su un versetto particolare che si trova alla fine di tutta la sua storia. Il versetto è il versetto 5 del capitolo 42, dice: il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha visto. Ora il mio occhio ti ha visto. Sai cosa c'è di bello? La buona notizia per te e per me oggi? Leggila nel primo rigo che ho scritto sotto. Dio si rivela, e come ha fatto con Giobbe, anche tu puoi avere una relazione intima con Dio. Andiamo subito al secondo punto. La relazione vince e supera ogni forma superficiale, ogni apparenza, e ci trasforma. E la trasformazione, vedi, è un percorso. La trasformazione ha trionfato non soltanto sulla vita di Giobbe, ma anche sulla tua, sulla mia, perché dal superficiale, dall'apparenza, ci ha portato a non fermarci soltanto al sentito dire, ma mi hanno parlato di Dio. Ma come Giobbe, dai, fammi una piccola promessa, ma non la fare a me, falla al Signore, che quel verso sia la tua realtà, già da oggi. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, Signore, ma ora, ora, il mio occhio ti ha visto. Quindi c'è questo invito del quale ti sto parlando da mezz'ora. Fai tu questo invito. Vivi una profonda comunione con il Signore. Perché? Ti ricordi di quella porta che è aperta? Se è aperta, tu mi dirai, si può entrare e si può anche uscire. Sì, Dio è talmente tanto grande, ti ama talmente tanto, che non ti ha costretto, non ti ha legato, non ti ha messo delle catene, anzi ha fatto esattamente il contrario, ti ha sciolto e ti ha liberato da ogni forma di prigionia. E allora accetta un piccolo consiglio che ti viene dato con estrema umiltà. Vieni, entra e cercalo. Entra alla sua presenza e cercalo il Signore, perché Egli è pronto ad accoglierti nel suo abbraccio paterno. Ma poi vai, dopo aver ricevuto, la Bibbia dice gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Dopo aver ricevuto, vai e condividi. Vai da sola? Da solo? No. Ecco, io sono con voi fino alla fine dell'età presente. È una promessa che ha fatto Gesù. E ancora ha detto, bisogna che io me ne vada a prepararvi un luogo, ma non vi lascio orfani, vi mando lo Spirito della verità. Stava parlando dello Spirito Santo, colui che rimane con noi, colui che ha tanti appellativi, ma quello che a me piace di più evidenziare in questo momento è il nostro consigliere ammirabile. Allora, prima entra, vieni a cercare il Signore, ricevi il suo abbraccio paterno, ma poi vai, seguilo, perché lo Spirito Santo, quel consigliere ammirabile, è con te. Possiamo alzarci in piedi e voglio semplicemente chiederti in estrema serenità, in estrema libertà, la libertà che il Signore ci ha dato, voglio chiederti se hai bisogno. Io non lo so, perché io non ti conosco nel profondo come ti conosce Dio. Ma se hai bisogno di chiedere al Signore, Signore, io ancora non ci sono arrivato, non ci sono arrivata a questo rapporto, a questa relazione intima con te. E voglio chiederti, non è che per favore oggi puoi farmi sperimentare in un modo diverso, in un modo più potente, in un modo innovativo e trasformante? Che tu ci sei, che sei presente, che sei interessato alla mia vita. Allora, se tu vuoi, qui non c'è una distribuzione di arti magiche. E infatti, te lo dico di già in estrema franchezza, io non pregherò per nessuno di voi, ma se qualcuno desidera approfondire questa tematica sulla relazione intima con il Signore, vi chiedo di rivolgervi ai miei conservi, ai vostri responsabili, non soltanto al pastore Gianluca, ma a tutti i membri del Consiglio, perché come gli assistenti di volo siamo qui con l'unico scopo di aiutarti, aiutarti a instaurare quella relazione con Dio. Allora soltanto cogli istanti ancora. Io non so se tu desideri che si preghi per te, proprio per questo, non voglio pregare per altre necessità, ma per questo. Se tu senti di avere il bisogno Ripeto, non è che venendo avanti ti cambia qualcosa e se resti a posto invece sarai maledetto o maledetta. Ringraziando Dio siamo liberi da queste false religiosità. Noi abbiamo una fede sincera, basata sulla parola di Dio, sulla preghiera, sull'adorazione e sulla comunione fraterna. Ma proprio perché c'è il pilastro della comunione fraterna, possiamo, Ebrei 10, quello che ti ho citato, dice proprio questo: fate attenzione gli uni agli altri. Questo è quello che vogliamo fare. Allora, se tu richiedi di avere, ritieni di aver bisogno di questo supporto da parte dei fratelli, da parte di chi è un po' più avanti in questa esperienza, sappi che non soltanto lo puoi fare ora di chiedere, se vuoi possiamo pregare, ma se non lo vuoi fare ora per non sentirti in imbarazzo, non disperdere ciò che in qualche modo hai ricevuto e contatta i responsabili, d'accordo? Allora, chiediamo al Signore, vorrei che fosse Lisa, per favore, a pregare perché il Signore è qui, il Signore è buono, è in nostro favore e quindi di questo non dobbiamo dubitare. Ma vorrei che Lisa pregasse perché noi comprendiamo che Dio ci ama, così come siamo. Non c'è bisogno di fare chissà che cosa. Dio ti ama, mi ama, ci ama, così come siamo. E non è perché non ci conosce, anzi è proprio per questo. Perché ci conosce così a fondo e sa che senza di Lui saremmo senza speranza. Sinonimo di disperati. Lisa, puoi pregare, per favore?
Sì, Padre Santo, voglio ringraziare innanzitutto per la tua parola, Signore, perché proprio per mezzo della tua parola, Signore, noi possiamo stare alla tua presenza, Signore, e ci concedi, Signore, di poter...
Grazie Signore. Amen. Amen. Grazie Signore. Gianluca?